Bentornati alla videocattedra Antonio Rosmini, al nostro videocorso sull'educazione, nel quale instauriamo l'introduzione al catechismo disposto secondo l'ordine delle idee. Nelle lezioni precedenti siamo giunti coerentemente al concetto del maestro interiore, concetto agostiniano che ha segnato il concetto di educazione cristiana per tutta la tradizione, ma che significativamente nelle opere rosminiane, soprattutto in quelle che abbiamo trattato finora dell'educazione cristiana e sull'unità dell'educazione, non si trova in quanto concetto. Questo risulta ancora più sorprendente che Rosmini, come abbiamo già accennato, si rifà indirettamente e direttamente tantissime volte ad Agostino, anzi si può dire che soprattutto in queste due opere sull'educazione, prima della svolta critica del pensiero rosminiano con il nuovo saggio, Agostino è il punto di riferimento centrale. Ad esempio troviamo elementi come il fatto che l'educazione non punta ad una serie di verità scollegate, di verità in un certo senso formulabili, di sentenze messe accanto una all'altra, ma è indirizzata al compimento personalistico, in quella persona assoluto che è Dio stesso, che è Gesù Cristo, che per questo diventa anche l'archetipo del maestro, la figura più originaria del maestro, il maestro di tutta l'umanità. Come secondo aspetto abbiamo l'aspetto dell'interiorità dell'educazione e della formazione, aspetto che è di nuovo personalistico, che l'uomo in un certo senso deve crescere interiormente, che l'educazione non è niente che si può programmare, gestire con i mezzi didattici, dialettici dal di fuori, anche se questi mezzi evidentemente possono influire in modo fondamentale sullo sviluppo della personalità, ma questo sviluppo della personalità, in ultima analisi, è un processo interiore, è un processo morale. Soprattutto queste dimensioni sono presentissime in queste prime opere educative di Rosmini, nelle quali cita di Sant'Agostino le importanti opere della dottrina cristiana, De Catechigiantis Rudibus, come abbiamo già visto, anche le confessioni, ma significativamente appunto non l'opera De Magistro. Questo già ci dà una prima indicazione che Rosmini, soprattutto nell'ambito educativo, anticipa in qualche senso questa svolta che abbiamo chiamato in un qualche senso critica del nuovo saggio, che nella sua educazione Rosmini anticipa già i passaggi successivi del suo iter filosofico, ma si deve dire evidentemente in modo implicito, non esplicito attraverso il suo confronto con Kant, con la modernità, eccetera, ma implicito, perché recepisce soprattutto in modo critico la istanza di San Tommaso. Ad esempio anche San Tommaso, come possiamo vedere facilmente, ha recepito la figura del maestro interiore, ma non come istanza diretta all'uomo si è rivolto in chiave naturale, diretta evidentemente in chiave religiosa, ma in chiave naturale c'è più diretto il momento della ragione dell'uomo. Ragione evidentemente che non si contrappone contro il maestro interiore, Cristo, che non si contrappone contro il livello della grazia, in quanto appunto viene integralmente assunto dalla grazia senza essere distrutto. Questo abbiamo analizzato nella lezione precedente e per la figura del maestro interiore ciò ha la conseguenza significativa che per San Tommaso c'è sempre il lume della ragione interiore che filosoficamente è l'istanza della formazione dell'uomo, della sua libertà, della sua responsabilità, la sua istanza personalistica, che però sarebbe incompleta se non fosse soprannaturalmente assunta dal maestro interiore, dal piano soprannaturale. Questo insieme dei due piani, analizzato in San Tommaso, lo troviamo in una citazione dello stesso Aquinate molto significativa, dove dice: «Tal lume della ragione è posto in noi da Dio come una sorta di immagine della verità increata presente in noi». Pertanto, visto che ogni insegnamento umano non può avere nessuna efficacia se non in virtù di quel lume della ragione, è chiaro che è soltanto Dio che interiormente e principalmente insegna. Quindi, il fatto importante del lume della ragione, l'importanza che l'uomo, proprio in chiave educativa, si deve formare come immagine di Dio, in chiave personalistica, in chiave responsabile, non c'è a scapito del livello soprannaturale, ma proprio perché l'educazione è finalizzata in ultima analisi alla sua integrazione soprannaturale, perché solo così l'uomo, in tutte le sue dimensioni personalistiche e di responsabilità, quindi in tutte quelle dimensioni che occorre riscoprire anche oggi nella nostra attuale emergenza educativa, proprio in quanto queste dimensioni sono in ultima analisi assunte a livello trascendente. E questa è la forte affermazione di Rosmini con San Tommaso, con Sant'Agostino, nelle sue prime opere educative, che proprio per la formazione dell'uomo in chiave morale è indispensabile il livello religioso. E qui, attraverso la riflessione non solo di Sant'Agostino, ma come abbiamo visto adesso anche di San Tommaso, Rosmini introduce fortemente il piano naturale della perfezione morale, che consente anche oggi una riscoperta, una ripresa della concezione educativa di Rosmini nell'ambito della nostra attuale emergenza educativa in un contesto europeo, secolarizzato, neutrale, tra virgolette, per quanto riguarda l'aspetto della religione. E quali conseguenze questa concezione presente in Rosmini abbia per il suo cristocentrismo? Come si sviluppa il cristocentrismo dell'educazione rosminiana tenendo presente questo presupposto teoretico? È ora compito del sesto capitolo della nostra analisi dell'educazione in Rosmini. Come risulta quindi da questa dinamica filosofico-teologica dell'educazione accennata già nei capitoli scorsi e appena riassunto in chiave attualizzante, la perfezione alla quale questa educazione verte, in chiave filosofico-astratta, non può che essere infinita. L'educazione a livello naturale, a livello della ragione, a livello filosofico, rimane con uno sbocco infinito, in quanto il suo criterio, ossia l'idea dell'essere il lume della ragione, è l'a priori formal oggettivo che finalizza l'uomo al di là dei suoi confini contingenti, verso un orizzonte infinito, che però non è categorialmente o filosoficamente definibile. Perciò la teletica, come Rosmini chiama la scienza che descrive l'uomo perfetto come un archetipo, scienza della quale Rosmini scrive nel sistema filosofico, non fu ancora scritta né tentata, ed ella non potrebbe essere prima che tutte le altre scienze intorno all'uomo giungano alla loro perfezione. E neppure allora questa scienza sarà mai compiuta. Quindi la teletica, la scienza che si occupa del telos, dello sviluppo progressivo, della dinamica educativa dell'uomo, in un ambito contingente non può essere mai perfezionato, per la sua perfezionabilità, per il suo progresso, presuppone, anche questo abbiamo già analizzato, l'avanzamento di tutte le scienze particolari, soprattutto quelle umanistiche, quelle intorno all'uomo, ma sempre nella consapevolezza che non può mai essere, come dice Rosmini, compiuta. E qualora comunque siamo costretti a concepirla nell'ambito educativo, Rosmini dice che questa teletica può rimanere solo negativa. L'uomo non raggiunge egli stesso la sua perfezione e quindi non la può neanche teoreticamente concepire in modo positivo. Essa rimane un concetto negativo di orizzonte trascendentale. Ecco come questo concetto, come questa dinamica, è già dentro il concetto educativo in Rosmini prima della sua svolta critica. E poi ontologicamente, come dimostrerà nella teosofia, sarà il verbo sussistente ad essere l'archetipo dell'intuizione, dell'idea dell'essere. Ma questo aspetto riguarda l'integrazione teosofica di questo approccio. Quindi nella teosofia, se vogliamo, in altre parole, abbiamo l'ultima conferma metafisico-ontologica di questa dottrina che Rosmini descrive già nelle sue opere educative iniziali e che evidentemente riprende dalla tradizione cristiana del maestro interiore, dell'archetipo del maestro. Data quindi questa differenza fondamentale tra la contingenza categoriale dell'uomo e il compimento teosofico, risulta interessante e decisivo constatare che già nell'educazione Rosmini anticipa questa integrazione teosofica ultima in chiave educativa, in quanto appunto, come detto, definisce Gesù Cristo il vero e proprio archetipo dell'educazione, il maestro ideale incarnato, l'archetipo della umana perfezione. Abbiamo accennato che Rosmini non riprende proprio la parola che è il maestro interiore, ma parla significativamente dell'archetipo, perché lo vedremo ancora. Tale integrazione dell'intuizione dell'idea dell'essere nel verbo sussistente non annulla il metodo gnoseologico del nuovo saggio, in quanto Cristo non è l'archetipo del sapere, inteso nella sua mera dimensione epistemologica, che Rosmini in sede educativa chiama semplicemente materiale, ma della sapienza, non della scienza, ma della sapienza. Egli integra il sapere non in una maniera gnoseologica, spianando la strada, in questo senso, nolente volente, all'ontologismo, ma nella dinamica del perfezionamento dell'essere ideale nella forma assoluta del verbo divino, che è persona assoluta divina. Questa integrazione, che è l'integrazione educativa nelle prime opere, che diventa l'integrazione teosofica nel verbo archetipo nella teosofia, è proprio questo elemento specificamente cristiano di filosofare che viene rivolto, peraltro già da Sant'Agostino, contro l'idea platonica che l'insieme del sapere, che è il fine dell'educazione, è quindi un insieme di idee che però non possono essere ulteriormente unificate, in quanto questa unificazione avviene a un piano diverso del contenuto epistemologico di queste idee, ossia nella figura dell'archetipo. In questo modo, il primo nosiologico dell'idea dell'essere non viene sostituito, qui Rosmini attualizza San Tommaso, ma integrato nel primo teosofico. Questa dimensione dell'integrazione del sapere nella sapienza, Rosmini la rivolge adesso nella modernità, soprattutto contro i modelli idealisti da Kant ad Hegel. L'uomo non aspira, secondo il Roveretano, ad un supremo sapere, ma ad un supremo essere. fine integrale della sua esistenza nella triplice dimensione del suo essere. Se questa dinamica rimane all'interno della semplice idealità, se essa rimane speculativa, allora non si esce dalla dinamica infinita e sempre astratta delineata dall'idea dell'essere. Ma al contrario, come interpreta Morando questo ragionamento pedagogico di Rosmini, c'è una naturale tendenza negli scolari di desiderare un maestro infallibile e onnisciente, come corrispondenza dell'aspirazione dell'esistenza umana. E questa tendenza è comune a tutti i fanciulli e li rimanda sempre oltre l'ambito della contingenza. Ossia, in altre parole, che la tendenza dell'esistenza umana non è solo quella di un supremo sapere, ma di della sapienza, come si esprime Rosmini. Ossia, di una integrazione reale, di un corrispondente reale alle nostre domande dell'esistenza, alla nostra dinamica educativa personalistica. Questa collocazione dell'educazione all'interno della sistematica teosofica di Rosmini può essere considerata un'ulteriore conferma della nostra tesi che nell'educazione Rosmini concepisce già implicitamente l'integrazione teosofica del primo nosiologico che in maniera metafisica avviene solo nella teosofia. Se quindi Rosmini ha anticipato nella sua pedagogia negli anni 20 la sua sintesi ontologica elaborata dalla seconda metà degli anni 30 in poi e quindi finalmente stesa nelle opere dalla metà degli anni 40 in poi, lo si può trovare anche nell'analisi del pensiero educativo pedagogico di Rosmini, un contributo all'argomento che il pensiero di Rosmini costituisce una continuità e che non si può in nessun modo stabilire un primo e un secondo Rosmini. Questa integrazione inoltre sottolinea l'aspetto universale dell'educazione nel pensiero di Rosmini, in quanto egli, proprio ragionando sull'uomo e sulla emergenza educativa, riesce ad anticipare delle sintesi teoretiche a cui speculativamente arriverà solo dopo qualche altro decennio di lavoro. Evidentemente in questa anticipazione Rosmini sfrutta il suo studio intenso dei grandi maestri cristiani, dei padri, ma anche dei grandi maestri medievali fino alla modernità, in cui riesce proprio in chiave educativa a nucleare quell'aspetto decisivo, nuovo del cristianesimo, che poi soprattutto nelle sue riflessioni nosiologiche, ma poi anche ontologiche, riesce a formulare in maniera filosofica. Se con questo ragionamento è già avviata la dimensione cristologica dell'educazione nel pensiero educativo di Rosmini, allora si tratta di analizzarla, come essa evidentemente non senza ripresa costiniana viene definita soprattutto all'interno del saggio sull'unità dell'educazione nel seguente principio, e cito: «La natura primitiva degli uomini non può essere riparata se non dopo la sua distruzione. E ogni assimilamento in noi dell'ordine delle cose, cioè ogni nostra perfezione, non si può in nessun altro modo conseguire che nell'ordine nuovo della grazia, cioè incorporati a Gesù Cristo». Questa frase, nella sua incisività educativa, non può essere sopravvalutata. Perché Rosmini esprime qui un principio senz'altro tutt'altro che russoviano, anzi antirussoviano, in quanto la riparazione della natura primitiva, come dice Rosmini, non si può avere in un senso naturale, materiale. Rosmini dice: la natura primitiva degli uomini non può essere riparata se non dopo la sua distruzione. Quindi non in un semplice tornare indietro, ma in un progresso costruttivo al quale però l'uomo da solo non giunge senza l'aiuto della grazia. Per Rosmini, quindi, la integrazione personalistica della sua educazione può avvenire solo in senso trascendente. E questo viene contrapposto a un senso naturale e materiale di Rousseau. L'educazione lancia l'uomo oltre lo stato della natura caduta tramite la conoscenza dell'ordine delle cose, cioè di ogni nostra perfezione, ma tale slancio può essere realizzato non dall'educazione stessa in chiave contingente, ma esso avviene attraverso l'incorporamento in Cristo, che è un atto di grazia. In quanto il concetto dell'educazione, per essere completa, deve abbracciare anche questo suo compimento, allora essa acquisisce una dimensione indispensabilmente cristologica. Ed ecco il nucleo delle opere di Rosmini dal 1821 al 25. E tale integrazione, come è stata già delineata, non sta nella dinamica di aumentare le conoscenze materiali, ma di finalizzare il metodo dell'idea dell'essere secondo i suoi caratteristici di unità e totalità verso il suo fondamento trascendente. A questo punto Rosmini può ribaltare l'accusa che veniva rivolta all'educazione cristiana. Proprio il fatto che nella modernità ci è distolti dallo sguardo fisso su Cristo avrebbe complicato, dice Rosmini, l'insegnamento e l'ha allontanato dal suo centro, dalla sua semplicità. In altre parole, è lo sguardo su Cristo che purifica sempre l'eloquenza e il metodo educativo della dottrina cristiana. Quindi è proprio in questa chiave educativa, non nosiologica, che l'integrazione cristologica dell'idea dell'essere diventa decisiva nel concetto rosminiano di educazione. Essendo per l'educatore una prospettiva che lo fa evitare gli errori delle concezioni materialistiche o idealistiche dell'educazione, si potrebbe riassumere la tesi rosminiana che gli educatori che credono in Cristo e in lui come maestro interiore hanno il potenziale di essere i migliori educatori. E questo salto di qualità che la dimensione di totalità assegna all'educazione umana, non semplicemente una nuova materia, come abbiamo detto, o quella dell'istruzione religiosa. Dopo aver analizzato dettagliatamente fine, metodo e mezzo dell'educazione tra dimensione naturale e soprannaturale della persona, la dimensione cristologica apre quindi innanzitutto lo sguardo in riferimento all'educatore. Infatti, già Agostino ha delineato questo aspetto, appunto in De Magistro, nella dottrina del Magister Interior. Per quanto l'insegnante a poter trasmettere attraverso la pedagogia e la didattica i contenuti, questo metodo rimane incompiuto e quindi non avrà il suo successo fin quando l'educatore non si pone nella dimensione cristologica. Nei regolamenti scolastici Rosmini sottolinea di dover amare in Gesù Cristo i fanciulli. Fine della citazione. E secondo De Giorgi, della educazione cristiana viene espresso un concetto di educazione di cui l'uomo modello, di cui l'unico modello è Cristo. Questa dimensione rosminiana in parte riprende l'argomento agostiniano, in parte si differenzia anche da esso. La ripresa di Agostino consiste nell'interpretazione di Cristo come il maestro al quale sottostà anche l'insegnante e che rende l'educazione non solo la trasmissione di un sapere gnostico, ma un momento di sapienza e di autorità non dominabile, neanche del maestro. Tutti, inclusi i maestri uomini, sono figli dell'unico maestro, del tipo del sapiente Cristo. Questa esemplarietà che la dimensione cristologica impone all'educatore viene riflettuta dall'opera degli studi dell'autore non proprio nel metodo pedagogico, ma nella sua dimensione sapienziale. Ed ecco perché anche questa opera di Rosmini torna decisivo per la valutazione della sua pedagogia, dimensione quindi anch'essa anticipata dalle opere educative. Tale integrazione della sapienza si riscontra nella sistematica, e cito, in un sapiente tipo apparve il tipo dell'uomo. Quindi in un sapiente tipo apparve il tipo dell'uomo, l'archetipo dell'uomo. Cristo avrebbe insegnato soprattutto se stesso, non in primo luogo una dottrina. Tutte le conoscenze, tutta la didattica umana è compresa nel verbo soprannaturale, in perfezione. E cito, chi conosce il Dio, il verbo di Dio, conosce il tutto, perché il tutto in esso si trova. E niun altro può ascendere a una scienza compiuta delle cose se non ascende a colui nel quale tutte si accolgono, si impernano, si collegano, si unificano. In questo senso, Cristo è quel maestro, quel didatta, che, come dice Rosmini, Platone desiderava e che nella sua persona, non nella sua dottrina, fa conoscere il Padre. Questo, non la nozione astratta dottrinale, è il centro del cristianesimo. Rilevare la conoscenza del Padre, perché chi vede me, vede anche il Padre. La dimensione cristologica indica al maestro innanzitutto di essere esempio vivente per l'alunno. E cito, la educatrice deve essere specchio alle sue giovani, come Cristo è a lei. Fine della citazione. Questa regola viene confermata in una lettera pedagogica. Egli è certo, dice Rosmini, che il maestro cristiano non deve né può avere altro esemplare diverso da quello che ha catechizzato tutta la terra, Gesù Cristo. Perché solo in questo rapporto reale con la verità personale l'educazione non si riduce alla dimensione appunto riduttiva del sapere, ma prende di mira la persona dell'alunno nella sua integralità. E di nuovo una citazione un po' più lunga di Rosmini. Egli, Cristo, scaldava il cuore coi detti suoi e lo faceva ardente nel petto. Ecco dove il valore aggiunto della dottrina di Cristo, che non è un sapere gnostico. Divine apparivano le sue voci. Tutto spirito e vita il suo parlare. Insomma, e chi oggi mai non lo sa? Egli medesimo era il Verbo, o la parola di Dio, il maestro per essenza, la luce del mondo. Fine della citazione. Infatti, prosegue Rosmini, è la presenza viva di Cristo che fa la differenza dell'educazione cristiana, non tanto differenze nel concetto dello studio. Ossia, quanto valesse la persuasione viva della verità, dice Rosmini, la grazia di Dio, lo zelo della sua santa parola, sopra il nostro studio, l'erudizione e il parlare dipinto. Queste cose danno parole fredde come ghiaccio, né per un cuore possono infiammare di carità. Ricordiamoci, già qui appare la parola della carità al centro dell'educazione. Quelle ferventi mettono ogni cosa in incendio. Con quelle il mondo fu convertito, con queste fu lusingato, adulato, divertito, come sembrano fare. E perché tacerlo? Questo appunto la dimensione della parola di Cristo. Unità tra cognizione e azione, unione perfetta tra verità e bene. In questo senso il De Magistro di Sant'Agostino ha elaborato il centro cristologico dell'educazione in questa sintesi e in quanto tale è stato poi ripreso, come già accennato, da San Tommaso e San Bonaventura. E Rosmini si inserisce attivamente in questa tradizione. Il punto di conformità di Rosmini con Sant'Agostino sta quindi nel non essere l'insegnante a produrre o realizzare l'educazione e l'apprendimento. In ultima analisi, questo rimane un atto sottratto all'esigenza umana di gestione e di organizzazione. E chiudo con una citazione lunga di Rosmini, sempre dall'opera degli studi dell'autore. Se il maestro di cui si tratta è di una natura così diversa dall'umana, che egli ha la potestà di entrare e quasi assidersi nell'anima stessa del discepolo, e quinci come un'auriga dal cocchio, guidarne tutte le potenze, ed anzi di più, del suo proprio spirito animarle, e di conseguente, se la sapienza dei discepoli non è che la stessa sapienza divina partecipata, lo stesso maestro che, entrato in essi, ivi col loro consenso e con la loro adesione, inabita e li fa vivere di sé. Ecco questa dimensione che abbiamo analizzato in questa video lezione, che è il maestro che entra in essi, quindi maestro interiore, solo qui Rosmini non riprende il concetto agostiniano, ma lì agisce non contro ma con il loro consenso e con la loro adesione. E qui la istanza della ragione umana, del lume della ragione, dell'aspetto personalistico della educazione, e lì inabita e li fa vivere di sé. E proseguo con la citazione. Così diventa chiarissimo come all'imitazione di Cristo si riduca la sapienza soprannaturale degli altri uomini, e come questa imitazione sia possibile, è possibile in una meravigliosa guisa, riscontrandosi una totale identità di sapienza. Quale umano intelletto poteva mai concepire una maniera così stupenda e così sublime di effettuare quel precetto che pur giunse a indicare la stessa filosofia? Imita Dio. La filosofia che giunse al precetto, al dire imita Dio, giunse ad aspettare il maestro divino, giunse a concepire lo slancio che l'uomo nella sua costituzione personalistica è verso la sua coerenza, verso la sua integrazione personalistica. Questo è il concetto dell'educazione. Ma il maestro interiore è la dimensione cristologica, l'unica che sa riprendere questo slancio e integrarlo positivamente. Quale conseguenze questo ha per il concetto di educazione è stato al centro di questa video lezione. Nella prossima, invece, riflettiamo innanzitutto in quali punti Rosmini non concorda con Sant'Agostino, ma dove è il punto, appunto, dove lui inserisce anche una specifica differenza. E per ora ringrazio per l'ascolto.